From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze, nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione della domenica mattina della 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Cari fratelli e sorelle, cari amici, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica mattina della 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Estendiamo il nostro saluto e la nostra benedizione a tutti voi che state seguendo questa conferenza, ovunque vi troviate. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mac Wilberg, con Clay Christiansen e Richard Elliott all'organo. Il coro ha aperto la riunione cantando Vive il Redentor e ci farà ora ascoltare In Hymns of Praise. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Christoffel Golden dei 70.
Ooh.
Our beloved Heavenly Father.
Caro Padre Celeste, siamo molto grati di riunirci quest'oggi sotto la guida del Tuo Spirito. Siamo grati per il Tuo piano di salvezza, del Tuo benamato figliuolo, il nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. Siamo grati per il Confortatore, lo Spirito Santo, che può essere con noi. Ti rendiamo grazie in ogni cosa. Siamo grati per i profeti, veggenti e rivelatori, per il profeta Joseph Smith, che è vissuto come un profeta, per il presidente Thomas S. Monson, che amiamo e onoriamo. Ti preghiamo di benedirlo, di benedire la prima presidenza e i 12 apostoli, di benedire questa gloriosa domenica, affinché possiamo ricordarci di tuo figlio e onorarti. Aiutaci a essere umili. Benedicici con il tuo spirito quest'oggi, ovunque siamo. Ti imploriamo affinché tu possa aiutare tutti i popoli della terra, affinché abbiano la luce del Vangelo, nel santo nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro profeta amato, il presidente Thomas S. Monson. Seguirà il presidente Russell M. Nelson, presidente del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il discorso del presidente Nelson, il coro canterà On This Day of Joy and Gladness. Ascolteremo quindi l'anziano Peter Merz dei 70, al quale seguirà la sorella Linda Reeves, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters, both here,
miei amati fratelli, mie amate sorelle, che siete qui, sia nel centro delle conferenze che nel resto del mondo, sono davvero molto grato per l'opportunità di condividere i miei pensieri con voi stamane. 52 anni fa, nel luglio del 1964, ricevetti un incarico che mi portò a New York City, durante l'esposizione universale che si teneva lì. Una mattina, di buon'ora, visitai il padiglione mormone presso la fiera. Arrivai appena prima dell'inizio della proiezione del film della Chiesa, Man's Search for Happiness, una rappresentazione del piano di salvezza che è poi diventato uno dei film classici della Chiesa. Ero seduto accanto a un uomo di circa 35 anni. Scambiamo qualche parola. Non apparteneva alla nostra fede. A un certo punto le luci si abbassarono e la proiezione ebbe inizio. Ascoltammo la voce del narratore mentre poneva le toccanti e universali domande. Da dove sono venuto? Perché sono qui? Dove andrò dopo questa vita? Le orecchie di tutti erano ben tese per sentire le risposte e ognuno aveva lo sguardo fisso sulle immagini che scorrevano. Seguì una descrizione della nostra vita preterrena, nonché una spiegazione del nostro scopo sulla terra. Assistemmo alla toccante rappresentazione della dipartita di un vecchio nonno e del suo glorioso ritrovarsi con i suoi cari che lo avevano preceduto nel mondo degli spiriti. Al termine di questa bella rappresentazione del piano che il nostro Padre Celeste ha per noi, la folla si diradò in silenzio e molti erano visibilmente toccati dal messaggio del film. Il giovane visitatore seduto accanto a me non si alzò. Gli chiesi se gli fosse piaciuta la presentazione. La sua risposta decisa fu: questa è la verità. Il piano di nostro Padre per la nostra felicità e per la nostra salvezza viene condiviso dai nostri missionari in tutto il mondo. Non tutti coloro che ascoltano questo messaggio divino lo accettano e lo seguono. Tuttavia, uomini e donne ovunque, proprio come il mio giovane amico all'Esposizione Universale di New York, ne riconoscono la veridicità e piantano i loro piedi sul sentiero che li ricondurrà a casa in sicurezza. La vita di queste persone cambia per sempre. Essenziale per il piano è il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Senza il suo sacrificio espiatorio, tutto sarebbe perduto. Tuttavia, limitarsi a credere in Lui e nella sua missione non è abbastanza. Dobbiamo darci da fare e apprendere, cercare e pregare, pentirci e migliorare. Dobbiamo conoscere le leggi di Dio e osservarle. Dobbiamo ricevere le sue ordinanze di salvezza. Soltanto in questo modo troveremo la vera felicità eterna. Siamo benedetti perché abbiamo la verità. Abbiamo il mandato di condividere la verità. Viviamo conformandoci alla verità per poterci meritare tutto ciò che il Padre ha in serbo per noi. Egli non fa nulla che non sia per il nostro bene. Ci ha detto: questa è la mia opera e la mia gloria, fare avvorare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Dal profondo della mia anima e in tutta umiltà rendo testimonianza del grande dono che è il piano che il nostro Padre ha per noi. Si tratta dell'unico sentiero perfetto che conduce alla pace e alla felicità, sia qui che nel mondo a venire. Miei fratelli, mie sorelle, in chiusura vi lascio il mio amore e la mia benedizione, e lo faccio nel nome del nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. Amen.
Thank you, President Monson.
Grazie, Presidente Monson. Ti vogliamo bene e ti sosteniamo. Miei cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare di un principio chiave per la nostra sopravvivenza spirituale. È un principio destinato ad acquisire maggiore importanza, dato che le tragedie e le farse che ci circondano aumentano. Questi sono gli ultimi giorni, quindi nessuno di noi dovrebbe sorprendersi quando vede l'adempimento di una profezia. Schiere di profeti, tra cui Isaia, Paolo, Nefi e Mormon, hanno previsto l'arrivo di tempi difficili. Hanno previsto che ai nostri giorni il mondo intero sarebbe stato in tumulto, che gli uomini sarebbero stati egoisti, senza affezione naturale, amanti del piacere anziché di Dio, e molti sarebbero diventati servitori di Satana che sostengono la sua opera. Voi e io combattiamo veramente contro i dominatori di questo mondo di tenebre e contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Dato che i conflitti tra le nazioni peggiorano, dato che vili terroristi prendono di mira gli innocenti e dato che la corruzione in ogni cosa, dagli affari al governo, diventa sempre più comune, che cosa può aiutarci? Che cosa può aiutare ciascuno di noi nelle lotte personali e nelle sfide impegnative del vivere in questi ultimi giorni? Il profeta Lehi insegnò un principio per sopravvivere spiritualmente. Per prima cosa, considerate la sua situazione. Era stato perseguitato per aver predicato la verità a Gerusalemme, e il Signore gli aveva comandato di lasciare quanto possedeva e di fuggire nel deserto con la sua famiglia. Aveva vissuto in una tenda ed era sopravvissuto grazie al cibo che si poteva trovare lungo il percorso verso una destinazione sconosciuta, e aveva visto due dei suoi figli, Laman e Lemuele, ribellarsi contro gli insegnamenti del Signore e attaccare i propri fratelli, Nefi e Sam. È evidente che lei conoscesse l'opposizione, l'ansia, la tristezza, il dolore, il disappunto e il dispiacere. Eppure, egli dichiarò coraggiosamente, senza esitazione, un principio come rivelato dal Signore. Gli uomini sono affinché possano provare gioia. Immaginate, di tutte le parole che poteva usare per descrivere la natura e lo scopo della nostra vita qui sulla terra, scelse gioia. La vita è piena di deviazioni e vicoli ciechi, di prove e difficoltà di ogni genere. È probabile che ciascuno di noi abbia avuto momenti in cui l'afflizione, l'angoscia e la disperazione lo hanno quasi sopraffatto. Eppure, siamo qui per avere gioia? Sì. La risposta è un sonoro sì. Ma com'è possibile? E che cosa dobbiamo fare per ricevere la gioia che il Padre Celeste ha in serbo per noi? Eliza R. Snow, seconda presidentessa generale della Società di Soccorso, diede una risposta molto interessante. A causa dell'ordine infame di sterminio, emanato al principio dell'estenuante inverno del 1838, ella ed altri santi furono costretti a fuggire dallo Stato quello stesso inverno. Una sera, la famiglia di Eliza trascorse la notte in una piccola casa di tronchi, usata dai santi rifugiati. Molto del materiale sigillante delle case di tronchi era stato rimosso e utilizzato come legna da ardere da coloro che li avevano preceduti. Quindi i buchi tra i tronchi erano grandi, abbastanza da farci passare dentro un gatto. Era un inverno rigido e il loro cibo era congelato. Quella notte circa 80 persone si strinsero dentro quella piccola casa di tronchi di appena 6 metri quadri. La maggior parte rimase seduta o in piedi tutta la notte, cercando di mantenersi al caldo. Fuori, un gruppo di uomini trascorse la notte raggruppato intorno a un fuoco vivace. Alcuni cantavano gli inni e altri arrostivano patate congelate. Eliza scrisse: non si udivano lamenti. Tutti erano allegri e, giudicando dalle apparenze, un estraneo avrebbe pensato che il gruppo stesse facendo un viaggio di piacere e non che fosse stato esiliato dal governo. Il resoconto di Eliza di quella sera estenuante e gelida era di un ottimismo straordinario. Ella dichiarò: fu una notte davvero felice. Nessuno oltre i santi può essere felice in ogni circostanza. Proprio così. I santi possono essere felici in ogni circostanza. Possiamo provare gioia anche quando abbiamo una brutta giornata, una brutta settimana o persino un brutto anno. Miei cari fratelli e mie care sorelle, ha poco a che fare con le circostanze in cui viviamo, ma dipende totalmente da ciò su cui incentriamo la nostra vita. Quando incentriamo la nostra vita sul piano di salvezza di Dio e su Gesù Cristo e il suo Vangelo, possiamo provare gioia, a prescindere da ciò che accade o non accade in essa. La gioia deriva da Lui e ha motivo di Lui. Egli è la fonte di tutta la gioia. La proviamo a Natale, quando cantiamo «Gioisca il mondo, Egli nascerà», e possiamo provarla tutto l'anno. Per i santi degli ultimi giorni, Gesù Cristo è gioia. Questo è il motivo per cui i missionari lasciano la casa per predicare il suo Vangelo. Il loro obiettivo non è incrementare il numero dei membri della Chiesa. In realtà, i nostri missionari insegnano e battezzano per portare gioia ai popoli della terra. Così come offre pace che sopravanza ogni intelligenza, il Salvatore offre anche un'intensità, una profondità e una vastità di gioia che superano la logica umana o la comprensione terrena. Ad esempio, sembra impossibile provare gioia quando vostro figlio soffre di un male incurabile, oppure quando perdete il lavoro o il vostro coniuge vi tradisce. Eppure è esattamente la gioia che il Salvatore offre. La sua gioia è costante e ci assicura che le nostre afflizioni non saranno che un breve momento e saranno consacrate per il nostro profitto. Come possiamo allora reclamare tale gioia? Possiamo iniziare riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede, in ogni pensiero. Inoltre, rendiamo sempre grazie per Lui nelle nostre preghiere e rispettiamo le alleanze che abbiamo stipulato con Lui e con il nostro Padre Celeste. Man mano che il Salvatore diventa sempre più reale per noi e man mano che imploriamo che ci venga data la sua gioia, la nostra gioia aumenta. La gioia è potente e concentrarci sulla gioia porta il potere di Dio nella nostra vita. Come in tutte le cose, Gesù Cristo è il nostro esempio più grande, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce. Pensateci, per poter sopportare l'esperienza più straziante mai vissuta sulla terra, il nostro Salvatore si concentrò sulla gioia. E qual era la gioia che gli era posta dinanzi? Includeva sicuramente la gioia di purificarci, guarirci e rafforzarci, la gioia di pagare per i peccati di tutti coloro che si sarebbero pentiti, la gioia di rendere possibile il vostro e il mio ritorno a casa, puri e degni, per vivere con i nostri genitori celesti e con la nostra famiglia. Se ci concentriamo sulla gioia che giungerà a noi o a coloro che amiamo, che cosa possiamo sopportare che al momento sembra pesante, doloroso, spaventoso, ingiusto o semplicemente impossibile? Un padre, in una situazione spiritualmente precaria, si è concentrato sulla gioia di essere finalmente puro e ritenuto degno dal Signore, la gioia di essere liberato dalla colpa e dalla vergogna, e sulla gioia di avere la coscienza in pace. Concentrarsi su questo gli ha dato il coraggio di confessare alla moglie e al vescovo il proprio problema con la pornografia e la conseguente infedeltà. Ora sta facendo tutto quello che il vescovo gli consiglia di fare, impegnandosi con tutto il cuore al fine di riottenere la fiducia di sua moglie. Una ragazza si è concentrata sulla gioia di rimanere sessualmente pura, perché la aiutasse a sopportare la derisione degli amici mentre si allontanava da una situazione popolare e provocante, ma spiritualmente pericolosa. Un uomo che denigrava spesso la moglie e si permetteva accessi di ira nei confronti dei propri figli si è concentrato sulla gioia di essere degno di avere lo Spirito Santo come compagno costante. Concentrarsi su questo lo ha spronato a liberarsi dell'uomo naturale, dinanzi al quale aveva ceduto troppo spesso, e a fare i cambiamenti necessari. Di recente, un caro collega mi ha raccontato le prove gravose che ha affrontato negli ultimi 10 anni. Ha detto: ho imparato a soffrire con gioia. La mia sofferenza è stata soffocata dalla gioia di Cristo. Che cosa saremo capaci di sopportare, voi e io, se ci concentreremo sulla gioia che ci è posta dinanzi? Quale pentimento sarà allora possibile? Quale debolezza diverrà una forza? Quale correzione diverrà una benedizione? Quali delusioni, addirittura tragedie, si tramuteranno nel nostro bene? E quale arduo servizio per il Signore saremo capaci di svolgere? Quando ci concentriamo diligentemente sul Salvatore e poi seguiamo il suo modello concentrandoci sulla gioia, dobbiamo evitare quelle cose che possono interrompere la nostra gioia. Ricordate Corior, l'anticristo? Diffondendo falsità sul Salvatore, Corior passava da un posto all'altro, finché fu portato dinanzi a un sommo sacerdote che gli chiese: perché vai in giro a pervertire le vie del Signore? Perché insegni a questo popolo che non vi sarà nessun Cristo per porre termine alla loro allegrezza? Qualsiasi cosa si opponga a Cristo o alla sua dottrina interromperà la nostra gioia. Ciò include le filosofie degli uomini, tanto abbondanti online e nella blogosfera, che fanno esattamente ciò che faceva Corior. Se guarderemo al mondo e ne seguiremo le formule per la felicità, non conosceremo mai la gioia. Chi non è retto potrà provare un'infinità di emozioni e di sensazioni, ma non proverà mai gioia. La gioia è un dono per i giusti. È un dono che deriva dal tentare intenzionalmente di vivere una vita retta, come insegnato da Gesù Cristo. Egli ci ha insegnato come avere gioia. Quando scegliamo Dio come nostro Padre Celeste e quando riusciamo a sentire l'espiazione del Salvatore agire nella nostra vita, siamo pieni di gioia. Ogni volta che ci curiamo del nostro coniuge e dirigiamo i nostri figli, ogni volta che perdoniamo qualcuno o chiediamo di essere perdonati, possiamo provare gioia. Ogni giorno in cui voi ed io sceglieremo di seguire leggi celesti, ogni giorno in cui rispettiamo le nostre alleanze e aiutiamo gli altri a fare lo stesso, proviamo gioia. Date ascolto alle parole del salmista. Io ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, poiché Egli è alla mia destra, io non sarò punto smosso. Vi son gioie a sazietà nella Sua presenza. Se questo principio è radicato nel nostro cuore, ogni singolo giorno può essere un giorno di gioia e di letizia. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie al coro del a questo bellissimo coro. Uno dei miei primi ricordi risale alle riunioni sacramentali che si tenevano nella nostra casa di Warrnambool, in Australia. Il nostro ramo era frequentato da 10 o 15 persone e mio padre, uno dei tre detentori del sacerdozio, aveva regolarmente l'opportunità di benedire il sacramento. Ricordo i sentimenti che provavo mentre lui leggeva umilmente e attentamente le parole delle preghiere sacramentali. Spesso la sua voce tremava mentre sentiva lo Spirito. Talvolta doveva fermarsi per controllare le emozioni prima di terminare la preghiera. Avendo 5 anni, non potevo comprendere appieno il significato di ciò che veniva detto o fatto. Tuttavia, sapevo che stava accadendo qualcosa di speciale. Riuscivo a sentire l'influenza calma e rassicurante dello Spirito Santo, mentre mio padre contemplava l'amore che il Salvatore ha per noi. Il Salvatore ha insegnato: questo voi lo farete sempre a coloro che si pentono e sono battezzati nel mio nome, e lo farete in ricordo del mio sangue che ho versato per voi, affinché possiate testimoniare al Padre che vi rammentate sempre di me. E se vi rammentate sempre di me, avrete il mio Spirito che sarà con voi. Invito tutti noi a prendere in considerazione 5 modi per accrescere l'impatto e il potere derivanti dalla regolare partecipazione alla sacra ordinanza del sacramento, un'ordinanza che può aiutarci a diventare santi. Primo, prepararsi in anticipo. Possiamo iniziare la nostra preparazione per il sacramento molto prima dell'inizio della riunione sacramentale. Il sabato può essere un buon momento per meditare sul nostro progresso e sulla nostra preparazione spirituale. La mortalità è un dono essenziale nel nostro viaggio per diventare come il nostro Padre Celeste. Essa include necessariamente prove e sfide che ci offrono opportunità di cambiare e di crescere. Re Beniamino insegnò che l'uomo naturale è nemico di Dio e lo sarà per sempre e in eterno, a meno che non ceda ai richiami del Santo Spirito, si spogli dell'uomo naturale e sia santificato tramite l'espiazione di Cristo, il Signore. Partecipare all'ordinanza del sacramento offre l'opportunità di cedere più completamente il nostro cuore e la nostra anima a Dio. Nella nostra preparazione, il nostro cuore diventa spezzato quando esprimiamo gratitudine per l'espiazione di Cristo. Ci pentiamo dei nostri errori e delle nostre mancanze e chiediamo al Padre di aiutarci nel nostro viaggio che procede con continuità per diventare più simili a Lui. Possiamo quindi attendere con impazienza l'opportunità che il sacramento ci offre di ricordare il suo sacrificio e di rinnovare il nostro impegno verso tutte le alleanze che abbiamo stipulato. Secondo, arrivare presto. La nostra esperienza sacramentale può essere migliorata quando arriviamo con largo anticipo alla riunione e meditiamo durante la musica di preludio. Il presidente Boyd K. Packer ha insegnato: la musica di preludio suonata con riverenza è nutrimento per lo spirito, invita l'ispirazione. Questo non è il momento, ha spiegato il presidente Russell M. Nelson, per conversare o trasmettere dei messaggi, ma un periodo di riverente meditazione in cui i dirigenti e i fedeli si preparano spiritualmente per il sacramento. Terzo, cantare e imparare dalle parole dell'inno sacramentale. L'inno sacramentale è una parte particolarmente importante della nostra esperienza sacramentale. La musica eleva i nostri pensieri e i nostri sentimenti. L'inno sacramentale ha un'influenza ancora maggiore quando ci concentriamo sulle parole e sulla possente dottrina che viene insegnata. Impariamo molto da parole come «Tu, che morresti un dì, con gran dolor, da ogni male in libertà saremo con Cristo, Redentor, e giustizia e amore in armonia con la mercè del cielo». Quando cantiamo un inno per prepararci a prendere i sacri embremi, le parole possono entrare a far parte del nostro impegno nell'alleanza. Pensate per esempio a «Ti amiam, Signor, i nostri cuori traboccano, sceglieremo la tua via». Quarto, partecipare spiritualmente alle preghiere sacramentali. Invece di distrarci dalle parole familiari delle preghiere sacramentali, possiamo imparare tanto e sentire ancora di più quando partecipiamo spiritualmente, analizzando gli impegni e le benedizioni associate che sono inclusi in queste sacre preghiere. Il pane e l'acqua sono benedetti e santificati per la nostra anima, ci rammentano il sacrificio del Salvatore e che Egli può aiutarci a diventare santi. Le preghiere spiegano che prendiamo il pane in ricordo del corpo del Figlio, che Egli ha dato quale riscatto per offrire a tutti la resurrezione, e che beviamo l'acqua in ricordo del sangue del Figlio, che Egli ha sparso volontariamente affinché potessimo essere redenti a condizione che ci pentissimo. Le preghiere introducono le alleanze con l'espressione che essi sono disposti. Questa semplice espressione ha davvero tanto potenziale per noi. Siamo disposti a servire e a partecipare? Siamo disposti a cambiare? Siamo disposti a lavorare sulle nostre debolezze? Siamo disposti a porgere una mano agli altri e a benedirli? Siamo disposti a confidare nel Salvatore? Mentre le promesse vengono annunciate, mentre prendiamo il sacramento, noi confermiamo nel nostro cuore che siamo disposti a prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, sforzarci di obbedire a tutti i Suoi comandamenti, ricordarci sempre di Lui. La preghiera si conclude con un invito e una promessa sublimi, per poter avere sempre con sé il suo Spirito. Paolo scrisse: «Il frutto dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Magnifici doni e benedizioni sono a nostra disposizione quando teniamo fede alle nostre alleanze». Quinto, ponderare e ricordarsi di Lui durante la distribuzione degli emblemi sacramentali. I momenti di riverenza durante i quali i detentori del sacerdozio distribuiscono il sacramento possono diventare sacri per noi. Mentre viene distribuito il pane, noi possiamo meditare sul fatto che, nell'atto supremo di amore per noi, il Salvatore ha preso su di sé la morte, per poter sciogliere i legami della morte che legano il suo popolo. Possiamo ricordare la gloriosa benedizione della resurrezione che verrà per tutti, sia schiavi che liberi, sia maschi che femmine, sia malvagi che giusti, e non sarà perduto neppure un capello del loro capo, ma ogni cosa sarà restituita alla sua forma perfetta. Durante la distribuzione dell'acqua possiamo ricordare l'appello del Salvatore, poiché ecco, io e Dio ho sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano se si pentiranno. E queste sofferenze fecero sì che io stesso, il Dio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni poro, e soffrissi sia nel corpo che nello spirito, e desiderassi di non bere la coppa amara, e mi ritraessi. Ricordiamo che Egli ha preso su di sé le nostre infermità, affinché le sue viscere possano essere piene di misericordia, secondo la carne, affinché Egli possa conoscere, secondo la carne, come soccorrere il suo popolo nelle sue infermità. Quando riflettiamo sulla nostra esperienza col sacramento, potremmo chiederci: che cosa farò questa settimana per prepararmi meglio per il sacramento? Potrei contribuire di più alla riverenza e alla rivelazione che possono accompagnare l'inizio della riunione sacramentale? Quale dottrina è stata insegnata nell'inno sacramentale? Che cosa ho sentito e provato ascoltando le preghiere sacramentali? A che cosa ho pensato durante la distribuzione del sacramento? L'anziano Davide e Bednar ha insegnato: l'ordinanza del sacramento è un invito santo e ripetuto a pentirsi sinceramente e a essere rigenerati spiritualmente. L'atto di prendere il sacramento di per sé non rimette i peccati. Tuttavia, quando ci prepariamo coscienziosamente e partecipiamo a questa sacra ordinanza con cuore spezzato e uno spirito contrito, allora la promessa è che possiamo avere sempre con noi lo Spirito del Signore. E mediante il potere santificante dello Spirito Santo, quale nostro compagno costante, possiamo mantenere sempre la remissione dei nostri peccati. Rendo testimonianza della moltitudine di benedizioni che sono a nostra disposizione se aumentiamo la nostra preparazione e la nostra partecipazione spirituale all'ordinanza del sacramento. Attesto inoltre che queste benedizioni sono a nostra disposizione grazie all'amore del nostro Padre nei cieli e al sacrificio espiatorio infinito del suo Figlio diletto, Gesù Cristo. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Alcuni mesi prima della morte del presidente Boyke Packer, i dirigenti generali del sacerdozio e quelli delle organizzazioni ausiliare hanno avuto la preziosa opportunità di ascoltare un suo intervento. Non riesco a smettere di pensare a ciò che disse. Raccontò di aver analizzato a ritroso la sua vita, alla ricerca di un segno dei peccati che aveva commesso e di cui si era pentito, senza trovarne alcuna traccia. Grazie al sacrificio espiatorio del nostro amato Salvatore e tramite il pentimento sincero, i suoi peccati erano stati completamente cancellati, come se non fossero mai accaduti. Quel giorno il presidente Packer assegnò a noi, in qualità di dirigenti, l'incarico di testimoniare che ciò è vero per chiunque si pente sinceramente. So di un uomo che diversi anni fa fu coinvolto in trasgressioni morali. Per molto tempo quest'uomo si sentì troppo imbarazzato e troppo preoccupato per parlarne con sua moglie e con i dirigenti del sacerdozio. Voleva pentirsi completamente, ma in realtà disse di essere disposto a perdere la propria salvezza eterna piuttosto che esporre sua moglie o i suoi figli alla sofferenza, alla vergogna o ad altre conseguenze che la sua confessione avrebbe potuto causare. Quando pecchiamo, Satana cerca spesso di convincerci che la cosa meno egoista da fare sia proteggere gli altri dalla devastazione che deriva dalla conoscenza dei nostri peccati e dalla confessione al nostro vescovo, il quale può benedire la nostra vita attraverso le sue chiavi del sacerdozio in qualità di giudice comune in Israele. La verità, tuttavia, è che la cosa meno egoista e più cristiana da fare è confessarsi e pentirsi. Questo è il grande piano di redenzione del Padre Celeste. Alla fine, questo caro uomo confessò i suoi peccati alla moglie fedele e ai dirigenti ecclesiastici, esprimendo profondo rimorso. Nonostante fosse la cosa più difficile che avesse mai fatto, i sentimenti di sollievo, di pace, di gratitudine e di amore per il nostro Salvatore e la consapevolezza che il Signore stava alleviando il suo pesante fardello e che lo stava sostenendo gli fecero provare una gioia indescrivibile, a prescindere da ciò che ne sarebbe seguito e dal suo futuro. Era certo che sua moglie e i suoi figli sarebbero stati sconvolti. E fu così. Che ci sarebbe stata un'azione disciplinare e un rilascio dalla sua chiamata. E fu così. Era certo che avrebbe spezzato il cuore di sua moglie e che lei si sarebbe sentita ferita e arrabbiata. E fu così. Inoltre, era convinto che se ne sarebbe andata portando i figli con lei. Ma non fu così. A volte una trasgressione grave porta al divorzio e a seconda delle circostanze ciò potrebbe essere necessario. Tuttavia, con suo grande stupore, sua moglie lo abbracciò e dedicò se stessa ad aiutarlo in qualunque modo possibile. Col tempo fu in grado di perdonarlo completamente. Aveva sentito il potere guaritore dell'espiazione compiuta dal Salvatore per lei. A distanza di anni, questa coppia e i loro tre figli sono forti e fedeli. Il marito e la moglie servono nel Tempio e hanno un matrimonio meraviglioso e pieno di amore. La profondità della testimonianza di quest'uomo e l'amore e la gratitudine che prova per il Salvatore sono molto evidenti nella sua vita. Mentre servivo assieme a mio marito quando era presidente di missione, andai con lui all'aeroporto per accogliere un gruppo numero di missionari. Un ragazzo in particolare catturò la nostra attenzione. Sembrava triste, oppresso, quasi sconvolto. Lo osservammo attentamente quel pomeriggio. Entro la fine della giornata, questo ragazzo fece una confessione tardiva e i suoi dirigenti stabilirono che sarebbe dovuto tornare a casa. Anche se eravamo molto tristi perché lui non era stato onesto e non si era pentito prima di arrivare in missione, durante il tragitto verso l'aeroporto lo elogiammo sinceramente e con amore per aver avuto il coraggio di farsi avanti e promettemmo di mantenerci in stretto contatto. Questo splendido giovane ebbe la benedizione di avere dei genitori meravigliosi, dei grandi dirigenti del sacerdozio e un riunione amorevole pronto a sostenerlo. Dopo un anno di duro lavoro per pentirsi completamente, per usufruire dell'espiazione del Salvatore, egli fu in grado di tornare nella nostra missione. È difficile per me descrivere i sentimenti di gioia che provammo quando accogliemmo questo ragazzo all'aeroporto. Era pieno di spirito, felice, fiducioso davanti al Signore e impaziente di svolgere una missione onorevole. Divenne un missionario eccezionale e in seguito io e mio marito abbiamo avuto l'opportunità di assistere al suo suggellamento nel Tempio. Al contrario, so di un'altra missionaria la quale, sapendo che il suo peccato non confessato avrebbe sicuramente causato il suo ritorno anticipato a casa, pianificò di lavorare particolarmente sodo durante la missione, per poi confessare al presidente di missione soltanto alcuni giorni prima di completare il suo servizio missionario. Questa sorella non provava tristezza secondo Dio e tentò di aggirare il piano che il nostro amorevole Salvatore ha offerto a ognuno di noi. Una volta, durante la nostra missione, accompagnai mio marito quando si recò a intervistare un uomo per il battesimo. Mentre mio marito teneva l'intervista, io attesi fuori insieme alle sorelle missionarie che avevano insegnato a quest'uomo. Terminata l'intervista, mio marito informò le sorelle missionarie che l'uomo poteva essere battezzato. Questo caro uomo continuava a piangere mentre spiegava di essere stato certo che i gravi peccati che aveva commesso nella sua vita gli avrebbero impedito di essere battezzato. Di rado sono stata testimone della gioia e della felicità di una persona che esce dalle tenebre per venire alla luce che uguaglino quanto vidi quel giorno. L'anziano D. Todd Christofferson ha testimoniato: avendo fede nel nostro Redentore misericordioso e nel suo potere, la disperazione si trasformerà in speranza, il cuore e i desideri stessi di una persona cambieranno e il peccato che prima appariva attraente diventerà sempre più ripugnante. Qualunque sia il costo del pentimento, esso è sommerso dalla gioia del perdono. Queste esperienze mi ricordano Enos nel Libro di Mormon, che gridò al Signore in fervente preghiera, poi udì una voce che diceva: «Enos, i tuoi peccati ti sono perdonati». E io, Enos, sapevo che Dio non poteva mentire, pertanto la mia colpa fu cancellata. E io dissi: «Signore, come avviene ciò?» Ed egli mi disse: «Per la tua fede in Cristo. Va, la tua fede ti ha guarito». Preparando questo discorso, ho voluto farmi un'idea di ciò che capiscono i nostri nipoti riguardo al pentimento e di cosa provano per il nostro Salvatore. Quindi ho chiesto ai nostri figli di porre loro le seguenti domande. Sono rimasta commossa dalle risposte dei nostri nipoti. Che cos'è il pentimento? Quando colpisci qualcuno puoi dire scusa e puoi aiutarlo a rialzarsi. Come ti senti quando ti penti? Puoi sentirlo, puoi sentire il suo calore e i brutti sentimenti vanno via. Che cosa provi per Gesù e per il Padre Celeste quando ti penti? Sento che Gesù crede che è valsa la pena fare l'espiazione ed è felice che possiamo vivere di nuovo con Lui. Perché Gesù e il Padre Celeste vogliono che io mi penta? La risposta di mia nipote adolescente è stata: perché mi amano. Per progredire e diventare come loro devo pentirmi. Inoltre, voglio che lo Spirito sia sempre con me, quindi devo pentirmi quotidianamente per avere la sua compagnia meravigliosa. Non sarò mai in grado di ringraziarli abbastanza. Dopo aver ascoltato queste domande, Brinley, di 4 anni, ha detto: «Non lo so, papà, insegnamelo tu». In una passata conferenza generale, l'anziano Jeffrey Roland ha dichiarato: «A prescindere da quanto tardi pensiate che sia, da quante opportunità pensiate di aver perso, da quanti errori sentiate di aver commesso, o da quanto sentiate di essere lontani da casa, dalla famiglia e da Dio, vi attesto che non vi siete allontanati oltre la portata dell'amore divino. È impossibile per voi affondare così profondamente da non poter essere raggiunti dall'infinita luce dell'espiazione di Cristo». Oh, quanto desidero che i miei figli, i miei nipoti e tutti voi, miei fratelli e sorelle, sentiate la gioia e la vicinanza al Padre Celeste, al nostro Salvatore, che derivano dal pentirci quotidianamente dei nostri peccati e delle nostre debolezze. Ogni figlio del Padre Celeste responsabile delle proprie azioni ha bisogno del pentimento. Pensiamo: di quali peccati dobbiamo pentirci? Che cosa ci sta bloccando? In quali modi dobbiamo migliorare? Come il presidente Parker ha sperimentato e testimoniato, so che quando ci pentiamo sinceramente, i nostri peccati vengono realmente cancellati, senza lasciare traccia. Ho provato di persona l'amore, la gioia, il sollievo e la fiducia dinanzi al Signore quando mi sono sinceramente pentita. Secondo me, i miracoli più grandi in questa vita non sono la divisione del Mar Rosso, né lo spostamento delle montagne e nemmeno la guarigione del corpo. Il più grande miracolo avviene quando ci avviciniamo umilmente al nostro Padre Celeste in preghiera e imploriamo ferventemente di essere perdonati dei nostri peccati per poi esserne purificati tramite il sacrificio espiatorio del nostro Salvatore. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli e sorelle, a un cenno del direttore, la congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto di «Sono un figlio di Dio». Avremo poi il piacere di ascoltare l'anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli, il quale sarà seguito dal vescovo Dean Ham Davis del Vescovato Presiedente. Ci parlerà quindi l'anziano Lynn G. Robbins della Presidenza dei 70. Dopo il suo intervento, il coro intonerà «Il mio Padre Celeste mi ama».
This is the 186th semi-annual general...
Questa è la 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Tanti anni fa, io e la mia famiglia visitammo la Terra Santa. Uno dei ricordi più vividi che ho del nostro viaggio è la visita a Gerusalemme del Cenacolo, il sito, secondo la tradizione, dell'ultima cena. Mentre stavamo in quel luogo, lessi alla mia famiglia Giovanni 17. dove Gesù invoca il Padre per i Suoi discepoli. Io prego per loro, affinché siano uno come noi. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me, per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in te, anch'essi siano in noi. Mentre leggevo queste parole, rimasi profondamente toccato, e in quel sacro luogo mi trovai a pregare di poter essere sempre uno con la mia famiglia, e con il mio Padre Celeste, e con suo Figlio. I rapporti preziosi che abbiamo con i nostri familiari, con gli amici, con il Signore e con la Sua Chiesa restaurata sono tra le cose che contano di più nella vita. Poiché sono così importanti, questi rapporti vanno curati, protetti, nutriti. Una delle storie più struggenti nelle Scritture racconta di quando molti dei discepoli del Signore trovarono difficile accettare i Suoi insegnamenti e la Sua dottrina e si ritrassero indietro e non andavano più con Lui. Mentre quei discepoli se ne andavano, Gesù si rivolse ai dodici e chiese: «Non ve ne volete andare anche voi?» Pietro rispose: «Signore, a chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». In quel momento, quando gli altri si erano concentrati su ciò che non riuscivano ad accettare, gli apostoli scelsero di concentrarsi su ciò che credevano e sapevano. E di conseguenza restarono con Cristo. In seguito, il giorno della Pentecoste, i dodici ricevettero il dono dello Spirito Santo. Diventarono coraggiosi nella loro testimonianza di Cristo e cominciarono a comprendere più pienamente gli insegnamenti di Gesù. Oggi non è diverso. Per alcuni l'invito di Cristo a credere e a rimanere continua a essere arduo o difficile da accettare. Alcuni discepoli faticano a comprendere una particolare direttiva o un particolare insegnamento della Chiesa. Altri sono turbati riguardo alla storia della Chiesa o alle imperfezioni di alcuni membri e dirigenti, passati o presenti. Altri ancora hanno difficoltà a osservare una religione che richiede tanto. Infine, alcuni si stancano di far bene. Per questi e per altri motivi, alcuni membri della Chiesa vacillano nella fede, chiedendosi se devono seguire coloro che si ritrassero indietro e non andavano più con Gesù. Se qualcuno di voi sta vacillando nella fede, vi pongo la stessa domanda di Pietro: a chi ve ne andrete voi? Se scegliete di diventare inattivi o di lasciare la Chiesa restaurata di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, dove ve ne andrete? Che cosa farete? La decisione di non andare più con i membri della Chiesa e con i dirigenti scelti dal Signore avrà un impatto a lungo termine che non sempre si riesce a vedere nell'immediato. Potranno esserci delle dottrine, delle direttive e delle parti di storia che stridono con la vostra fede. E potreste pensare che l'unico modo per risolvere in questo momento quel conflitto interiore sia di non andare più con i santi. Se vivrete tanto quanto me, scoprirete che le cose hanno un modo loro di risolversi. Un pensiero ispirato o una rivelazione può gettare luce su una questione. Ricordate, la restaurazione non è un evento, ma è in continua evoluzione. Non abbandonate mai le grandiose verità rivelate tramite il profeta Joseph Smith. Non smettete mai di leggere, di ponderare e di mettere in pratica la dottrina di Cristo contenuta nel Libro di Mormon. Non smettete mai di dedicare un tempo equo al Signore per cercare onestamente di comprendere ciò che il Signore ha rivelato. Come disse una volta il mio caro amico ed ex collega, l'anziano Neil Maxwell, non dobbiamo presumere che solo perché una cosa per noi è inspiegabile, essa sia inspiegabile. Quindi, prima di fare la scelta spiritualmente pericolosa di andarvene, vi incoraggio a fermarvi e a pensare attentamente prima di rinunciare a ciò che all'inizio vi ha portato ad avere una testimonianza della Chiesa restaurata di Gesù Cristo. Fermatevi e pensate a ciò che avete sentito qui e al perché l'avete sentito. Pensate alle volte in cui lo Spirito Santo vi ha portato testimonianza della verità eterna. Dove ve ne andrete per trovare altri che condividono la vostra credenza in genitori celesti amorevoli, che ci insegnano in che modo tornare alla loro presenza eterna? Dove ve ne andrete per ricevere insegnamenti su un Salvatore che è il vostro migliore amico, che ha sofferto non solo per i vostri peccati, ma che ha anche patito pene e afflizioni e tentazioni di ogni specie, cosicché le sue viscere possano essere pieni di misericordia, secondo la carne, affinché egli possa conoscere, secondo la carne, come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità, inclusa, io credo, l'infermità della perdita della fede. Dove ve ne andrete per conoscere meglio il piano del Padre Celeste per la nostra pace e felicità eterne? Un piano che è ricco di magnifiche possibilità, di insegnamenti e di indicazioni per la nostra vita terrena ed eterna. Ricordate, il piano di salvezza dà significato, scopo e direzione alla vita terrena. Dove ve ne andrete per trovare una struttura ecclesiastica organizzata, dettagliata e ispirata, in cui venite istruiti e supportati da uomini e donne che sono profondamente impegnati a servire il Signore, servendo voi e la vostra famiglia? Dove ve ne andrete per trovare dei profeti e degli apostoli viventi, che sono chiamati da Dio per darvi un'altra risorsa da cui trarre consiglio, comprensione, conforto e ispirazione per le prove dei nostri giorni? Dove ve ne andrete per trovare persone che vivono secondo un certo tipo di valori e di norme che voi condividete e che volete trasmettere ai vostri figli e ai vostri nipoti? E dove ve ne andrete per provare la gioia che deriva dalle ordinanze e dalle alleanze di salvezza del Tempio? Fratelli e sorelle, accettare e vivere il Vangelo di Cristo può essere difficile. È sempre stato così e continuerà a esserlo. La vita può essere come un sentiero ripido e difficoltoso. È normale e naturale ogni tanto fare una pausa sul sentiero per prendere fiato, per ricalcolare la direzione e per rivalutare il nostro passo. Non tutti hanno bisogno di fare una pausa sul sentiero, ma non c'è niente di sbagliato nel farlo quando le circostanze lo richiedono. Infatti, può essere una cosa positiva per coloro che traggono vantaggio dalla possibilità di rinfrescarsi con l'acqua viva del Vangelo di Cristo. Il pericolo arriva quando qualcuno sceglie di allontanarsi dal sentiero che conduce all'albero della vita. A volte possiamo imparare, studiare e sapere. A volte dobbiamo credere, confidare, sperare. Alla fine, ciascuno di noi deve rispondere alla domanda del Salvatore: non ve ne volete andare anche voi? Tutti dobbiamo cercare la nostra risposta a tale domanda. Per alcuni la risposta è facile, per altri è difficile. Non pretendo di sapere perché avere fede per credere per alcuni è più facile che per altri. Sono solo grato di sapere che le risposte sono sempre lì. E se scegliamo di cercarle, cercarle davvero, con intento reale e col pieno intento di un cuore devoto, alla fine troveremo le risposte alle nostre domande, proseguendo sul sentiero del Vangelo. Nel mio ministero ho conosciuto persone che si sono allontanate e che sono tornate dopo che la loro fede era stata messa alla prova. La mia sincera speranza è che inviteremo un numero sempre crescente di figli di Dio a trovare il sentiero del Vangelo e a restarci, in modo che anche loro possano mangiare del frutto che è desiderabile più di ogni altro frutto. La mia sincera speranza è che accetteremo e ameremo coloro che stanno avendo difficoltà con la loro fede. Non dobbiamo mai trascurare nessuno dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Siamo tutti in punti diversi del cammino e in base a questo dobbiamo servirci vicendevolmente. Proprio come dovremmo accogliere a braccia aperte i nuovi convertiti, altrettanto dovremmo abbracciare e sostenere coloro che hanno dei dubbi e che vacillano nella fede. Per utilizzare un'altra metafora familiare, spero che chiunque stia pensando di lasciare la vecchia nave Sion, dove Dio e Cristo sono al timone, faccia una pausa e ci pensi attentamente prima di farlo. Sappiate che anche se forti tempeste di vento e onde colpiscono la vecchia nave, dovete ricordare sempre che il Salvatore è a bordo ed è in grado di rimproverare la tempesta col suo comando. Taci, calmati. Noi nel frattempo non dobbiamo temere e dobbiamo avere una fede incrollabile e sapere che anche il vento ed il mare gli ubbidiscono. Fratelli e sorelle, vi prometto nel nome del Signore che Egli non abbandonerà mai la sua Chiesa e che non abbandonerà mai nessuno di noi. Ricordate la risposta di Pietro alla domanda e alle parole del Salvatore. A chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Rendo testimonianza che non è dato alcun altro nome, né alcun altro modo né mezzo per cui la salvezza possa giungere ai figliuoli degli uomini, se non nel nome e tramite il nome di Cristo. Attesto inoltre che Gesù Cristo ha chiamato degli apostoli e dei profeti ai nostri giorni e ha restaurato la sua Chiesa dandoci insegnamenti e comandamenti che costituiscono un rifugio dalla tempesta e dall'ira, le quali sicuramente verranno a meno che le persone del mondo non si pentano e non tornino a Lui. Testimonio anche che il Signore invita tutti a venire a Lui e a prendere parte alla Sua bontà e non rifiuta nessuno che venga a Lui, bianco o nero, schiavo o libero, maschio o femmina, tutti sono uguali dinanzi a Dio. Gesù è il nostro Salvatore e Redentore e il Suo Vangelo restaurato ci ricondurrà in sicurezza alla presenza dei nostri genitori celesti se rimarremo sul sentiero del Vangelo e seguiremo i Suoi passi. Di questo porto testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Uno degli episodi più straordinari e teneri raccontati nelle Sacre Scritture è la visita che il Salvatore fece al popolo delle Americhe dopo la sua morte e la sua risurrezione. La popolazione era stata colpita da una distruzione così grande che tutta la terra era divenuta deformata. Il racconto di quegli eventi descrive come, in seguito alla catastrofe, tutti piangessero incessantemente e come, dal profondo del loro dolore, essi desiderassero disperatamente la guarigione, la pace e la liberazione. Quando il Salvatore discese dal cielo, per due volte le persone caddero ai suoi piedi. La prima volta fu dopo che egli ebbe proclamato con un'autorità divina: «Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestarono che sarebbe venuto nel mondo. Ed ecco, io sono la luce e la vita del mondo». Egli quindi estese un invito ai presenti. Alzatevi e venite avanti verso di me, affinché possiate mettere le vostre mani nel mio fianco e possiate sentire anche le impronte dei chiodi nelle mie mani e nei miei piedi, così che possiate sapere che io sono il Dio di Israele e il Dio di tutta la terra e che sono stato ucciso per i peccati del mondo. E quando tutti si furono fatti avanti ed ebbero testimoniato per se stessi, gridarono tutti di comune accordo dicendo: «Osanna, benedetto sia il nome dell'Altissimo Dio». Fu allora che per la seconda volta caddero ai piedi di Gesù, questa volta però con uno scopo, poiché leggiamo che lo adorarono. Nei primi mesi dell'anno, come parte del mio incarico, ero in visita a un palo degli Stati Uniti occidentali. Era una domenica normale, una riunione normale con membri della chiesa normali. Guardavo le persone entrare nella cappella e raggiungere con riverenza i posti ancora liberi. Nella sala si udivano gli ultimi bisbiglii frettolosi. Le madri e i padri cercavano, a volte invano, di calmare i bambini più vivaci. Tutto normale. Ma poi, prima che la riunione cominciasse, lo Spirito ispirò alla mia mente una riflessione. Questi fedeli non erano venuti solo per adempiere un dovere o per ascoltare degli oratori. Erano venuti per adorare. Erano venuti per una ragione ben più profonda e significativa. Erano venuti per adorare. Durante la riunione osservai diversi membri della congregazione. Avevano un'espressione quasi celestiale e un atteggiamento di riverenza e di pace. Qualcosa in loro riscaldava la mia anima. Ciò che stavano facendo quella domenica era in realtà qualcosa di straordinario. Stavano adorando. Stavano vivendo un'esperienza celeste. Potevo vederlo nei loro volti. Io gioivo e adoravo insieme a loro. E mentre lo facevo, lo Spirito parlò al mio cuore. Quel giorno imparai qualcosa su di me, su Dio e sul ruolo che la vera adorazione ha nella nostra vita. I santi degli ultimi giorni si dimostrano eccezionali quando si tratta di servire nelle chiamate della Chiesa. A volte però possiamo svolgere il nostro incarico in modo un po' meccanico, come se fosse soltanto un lavoro. Talvolta alla nostra partecipazione alle riunioni e al servizio che rendiamo nel Regno può mancare il sacro elemento dell'adorazione, e quando questo manca, noi ci perdiamo un contatto spirituale senza paragoni con l'infinito, un contatto a cui abbiamo diritto in quanto figli di un amorevole Padre Celeste. Lungi dall'essere un felice evento occasionale, l'adorazione è indispensabile e fondamentale per la nostra vita spirituale. È un'esperienza che dovremmo desiderare e ricercare con impegno. Quando adoriamo Dio, ci avviciniamo a Lui con riverenza, amore, umiltà e devozione. Lo riconosciamo e lo accettiamo come Re Eccelso, Creatore dell'universo e nostro amato e infinitamente amorevole Padre. Lo rispettiamo e lo riveriamo, ci sottomettiamo a Lui. Eleviamo il nostro cuore in preghiera possente, onoriamo la Sua parola, gioiamo della Sua grazia e ci impegniamo a seguirlo con scrupolosa lealtà. L'adorazione di Dio è un elemento talmente essenziale nella vita di un discepolo di Gesù Cristo che se manchiamo di accogliere Dio nel nostro cuore, lo cercheremo inutilmente nei nostri consigli, nelle nostre cappelle o nei nostri templi. I veri discepoli sentono il desiderio di adorare colui che creò il cielo e la terra e il mare e le sorgenti delle acque, invocando il nome del Signore giorno e notte. Possiamo imparare molto sulla vera adorazione studiando come altre persone, probabilmente non molto diverse da noi, si sono comportate e in che modo hanno adorato alla presenza del Divino. Nella prima parte del XIX secolo, il mondo cristiano aveva ormai del tutto abbandonato l'idea che Dio parlasse ancora all'uomo. Questa situazione mutò per sempre, però, nella primavera del 1820, quando un umile ragazzo di campagna entrò in un bosco e si inginocchiò in preghiera. Da quel giorno in poi, un flusso di straordinarie visioni, rivelazioni e apparizioni celesti ha inondato la terra, mettendo a disposizione dei suoi abitanti una preziosa conoscenza sulla natura e sugli scopi di Dio e sui suoi rapporti con l'uomo. Oliver Cowdery descrisse quelli come giorni che non si possono dimenticare. Quale gioia, quale meraviglia, quale stupore. Le parole di Oliver descrivono i primi elementi che accompagnano l'adorazione del Divino, un senso di maestoso stupore e di profonda gratitudine. Ogni giorno, ma soprattutto nel giorno del Signore, Abbiamo la straordinaria opportunità di sperimentare un senso di meraviglia e di attonimento per le cose celesti e di offrire le nostre lodi a Dio per la sua santa bontà e la sua traboccante misericordia. Ciò ci condurrà alla speranza. Questi sono i primi elementi dell'adorazione. Nel felice giorno della Pentecoste, lo Spirito Santo penetrò nella mente e nel cuore dei discepoli di Cristo, riempiendoli di luce e di conoscenza. Fino a quel giorno erano stati talora incerti sul da farsi. Gerusalemme era un luogo pericoloso per un seguace di Cristo e dovevano essersi domandati che cosa ne sarebbe stato di loro. Tuttavia, quando il Santo Spirito riempì i loro cuori, il dubbio e la riluttanza svanirono. Tramite la sublime esperienza della vera adorazione, i santi di Dio ricevettero dal cielo luce, conoscenza e una testimonianza più salda. Ciò li condusse alla fede. Da quel momento in poi gli apostoli e i santi agirono con intento e determinazione. Predicarono con coraggio Cristo Gesù al mondo intero. Quando adoriamo in spirito, invitiamo la luce e la verità a entrare nella nostra anima, il che rafforza la nostra fede. Anche questi sono elementi necessari alla vera adorazione. Nel libro di Mormon leggiamo che dal momento in cui fu liberato dalla sofferenza provata per le conseguenze della sua ribellione, Alma il giovane non fu più lo stesso. Viaggiò coraggiosamente attraverso tutto il paese e fra tutti i popoli, sforzandosi con zelo di riparare tutte le ferite che aveva fatto alla Chiesa. La sua adorazione incessante del Dio Onnipotente prese la forma di un attivo discepolato. La vera adorazione si trasforma in discepoli sinceri e ferventi del nostro amato Maestro e Salvatore, Gesù Cristo. Cambiamo e diventiamo più simili a Lui. Diventiamo più comprensivi e più premurosi, più capaci di perdonare, più capaci di amare. Capiamo che è impossibile dire che amiamo Dio se allo stesso tempo odiamo, respingiamo o trascuriamo coloro che ci circondano. La vera adorazione conduce alla ferma determinazione di camminare sul sentiero del discepolato, e ciò conduce inevitabilmente alla carità. Anche questi sono elementi necessari all'adorazione. Quando ripenso a quella che era iniziata come una domenica mattina normale in una cappella normale di un palo normale, ancora oggi mi emoziono al pensiero di quella straordinaria esperienza spirituale che benedirà per sempre la mia vita. Ho appreso che anche se siamo bravissimi a gestire il nostro tempo, le nostre chiamate e i nostri incarichi, anche se possiamo mettere la spunta a tutte le qualità che fanno di noi l'individuo, il membro della famiglia o il dirigente perfetto, se non adoriamo il nostro misericordioso liberatore, divino Re e glorioso Dio, ci stiamo perdendo gran parte della gioia e della pace che dà il Vangelo. Quando adoriamo Dio, lo riconosciamo e lo riceviamo con la stessa riverenza che gli usò l'antico popolo delle Americhe. Ci avviciniamo a Lui con ineffabili sentimenti di meraviglia e di stupore. Restiamo in attonita gratitudine davanti alla Sua bontà. Allora otteniamo la speranza. Ponderiamo la parola di Dio e ciò riempie la nostra anima di luce e di verità. Godiamo di visuali spirituali che si possono contemplare soltanto grazie alla luce dello Spirito Santo. Allora otteniamo la fede. Quando adoriamo, la nostra anima si perfeziona e noi ci impegniamo a seguire le orme del nostro amato Salvatore, Gesù Cristo. In virtù di questa determinazione, acquisiamo la carità. Quando adoriamo, il nostro cuore sente il desiderio di lodare il nostro Santo Dio continuamente. Lo veneriamo e lo onoriamo ad ogni passo, nelle nostre cappelle, nelle nostre case, nei nostri templi e in tutto ciò che facciamo. Quando adoriamo, apriamo il nostro cuore al potere guaritore dell'espiazione di Gesù Cristo. La nostra vita diventa il simbolo e l'espressione della nostra adorazione. Fratelli e sorelle, le esperienze spirituali dipendono ben poco da ciò che accade intorno a noi, ma dipendono quasi interamente da ciò che accade nel nostro cuore. Rendo testimonianza che la vera adorazione trasformerà delle normali riunioni della Chiesa in banchetti spirituali straordinari, arricchirà la nostra vita, amplierà la nostra comprensione e rafforzerà la nostra testimonianza. Poiché se dedicheremo il nostro cuore a Dio, noi entreremo, come dice l'antico salmista, nelle sue porte con grazie e nei suoi cortili con lode. Celebreremo e benediremo il suo nome. Poiché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in perpetuo e la sua fedeltà per ogni età. Mediante l'adorazione sincera e sentita, nascono e maturano in noi la speranza, la fede e la carità, e mediante tale processo nella nostra anima si raccoglie la luce celeste che pervade le nostre vite di un significato divino, di una pace duratura e di una gioia senza fine. Questa è la benedizione che scaturisce per noi dall'adorazione. Di questo porto umilmente testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Durante la sua vita terrena, Gesù Cristo fu un giudice amorevole, eccezionalmente saggio e paziente. Egli è conosciuto nelle Scritture come il giusto giudice, e il suo consiglio è che anche noi giudichiamo con giudizi giusti. E riponiamo la nostra fiducia in quello spirito che conduce a fare il bene e a giudicare con rettitudine. Per aiutarci a giudicare come fa lui, egli diede questo consiglio ai 12 discepoli nefiti: voi sarete giudici di questo popolo secondo la capacità di giudizio che io vi darò, che sarà giusto. Dunque, che sorta di uomini dovreste essere? In verità io vi dico, così come sono io. A volte dimentichiamo che quando Gesù impartì il consiglio di essere come egli è, il contesto si riferiva a come giudicare rettamente. Un esempio vergognoso di giudizio ingiusto viene dalla parabola della pecora smarrita, quando i farisei e gli scribi giudicarono negativamente sia il Salvatore che i suoi commensali, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro», non curanti del fatto che essi stessi fossero peccatori. Posseduti da cuori condannatori, gli scribi e i farisei non conobbero mai la gioia che deriva dal soccorrere la pecora smarrita. Furono inoltre proprio gli scribi e i farisei a portare una donna colta in adulterio al Salvatore, per poi vedere se l'avrebbe giudicata secondo la legge di Mosè. Conoscete il resto della storia, il modo in cui egli li umiliò a causa dei loro giudizi ingiusti e come essi furono ripresi dalla loro coscienza e si allontanarono uno ad uno. Gesù disse poi alla donna: «Neppure io ti condanno, va e non peccar più». E la donna da quell'ora glorificò Dio e credette nel suo nome. L'uomo o la donna naturale, che è in ciascuno di noi, ha la tendenza a condannare gli altri e a giudicare in modo ingiusto o con presunzione. Accadde persino a Giacomo e a Giovanni, due degli apostoli del Salvatore. Essi si infuriarono con il popolo di un villaggio della Samaria quando questo mancò di rispetto al Salvatore. Veduto ciò, essi dissero: «Signore, vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi, come fece anche Elia?» Ma egli, rivoltosi, li sgridò dicendo: «Voi non sapete di quale spirito siete, poiché il Figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle». I giudici comuni di oggi dovrebbero evitare ogni simile impulso a condannare, come fecero Giacomo e Giovanni in quella occasione. Un giudice giusto risponderebbe alle confessioni con amore e compassione. Un giovane che ha sbagliato, per esempio, dovrebbe uscire dall'ufficio del vescovo percependo, tramite il vescovo, l'amore del Salvatore e sentendosi avvolto dalla gioia e dal potere guaritore dell'espiazione. Mai svergognato o disprezzato, altrimenti il vescovo inconsapevolmente potrebbe spingere la pecora smarrita ancora più in là nel deserto. La compassione, ad ogni modo, non annulla il bisogno di disciplina. La parola disciplina deriva dalla parola latina discere, che significa imparare, o discipulus, che significa studente, facendo di un discepolo uno studente e un seguace. Disciplinare alla maniera del Signore significa insegnare amorevolmente e pazientemente. Nelle Scritture, il Signore usa spesso la parola castigare, parlando di disciplina. La parola castigare deriva dalla parola latina castus, che significa casto o puro, quindi castigare per purificare. Nel mondo è un giudice terreno a condannare un uomo e a rinchiuderlo in prigione. In contrasto, il Libro di Mormon ci insegna che quando pecchiamo volontariamente, diventiamo i nostri propri giudici e consegniamo noi stessi a una prigione spirituale. Paradossalmente, in questo caso, il giudice comune detiene le chiavi per aprire i cancelli della prigione, poiché con il castigo io preparo una via per liberarli in ogni cosa dalla tentazione. Gli atti di un giudice giusto sono misericordiosi, amorevoli, redentori e non condannatori. Il giovane Joseph Smith venne disciplinato con un periodo di prova di 4 anni prima di ottenere le tavole d'oro, perché non aveva osservato i comandamenti del Signore. Più avanti, Joseph perse il manoscritto di 116 pagine e fu nuovamente disciplinato.
Nonostante egli provasse un rimorso sincero, il Signore gli tolse comunque i suoi privilegi per un breve periodo, perché coloro che amo li castigo pure, affinché i loro peccati siano perdonati. Joseph disse, l'angelo era felice quando mi restituì l'Urim e Tummim, e disse che il Dio era compiaciuto della mia fedeltà ed umiltà, che mi amava per la mia penitenza e diligenza nella preghiera. Poiché voleva insegnare a Joseph una lezione che gli cambiasse il cuore, il Signore pretese da lui un sacrificio straziante, essendo il sacrificio parte essenziale della disciplina. Nei tempi antichi, fare un sacrificio significava rendere santa una cosa o una persona. Questo crea un collegamento in maniera interdipendente con la definizione della parola castigare, ossia purificare. Allo stesso modo, nell'antica Israele, il perdono arrivava attraverso un'offerta per il peccato o per la violazione, oppure un sacrificio. Non solo il sacrificio stava a indicare quel grande ultimo sacrificio, ma aiutava a instillare un più profondo senso di gratitudine per l'espiazione del Salvatore. Rifiutarsi di compiere un sacrificio come parte del nostro pentimento deride o sminuisce il suo sacrificio più grande per lo stesso peccato e banalizza la sua sofferenza, un segno spietato di ingratitudine. D'altro canto, attraverso il dolce paradosso del sacrificio, noi guadagniamo in realtà qualcosa dal valore eterno, ossia la sua misericordia e il suo perdono, e alla fine anche tutto quello che il Padre ha. Come parte del processo di pentimento, il sacrificio funge anche da balsamo guaritore, per contribuire a sostituire il rimorso di coscienza con la pace di coscienza. Senza sacrificio, per una persona potrebbe risultare difficile perdonare se stessa a causa della persistente consapevolezza che manchi qualcosa. Mentre pochi di noi saranno chiamati a essere giudici comuni, il principio del giudicare rettamente si applica a tutti noi, in particolar modo ai genitori che hanno opportunità quotidiane di applicare questi principi con i propri figli. Istruire un bambino in maniera efficace è l'essenza stessa della buona genitorialità e disciplinare amorevolmente è l'essenza stessa dell'essere un giudice giusto. Il presidente Joseph F. Smith insegnò: se i bambini sono insolenti e difficili da dominare, siate pazienti con loro, finché non avrete conquistato il loro amore, allora potrete plasmare il loro carattere come vorrete. È interessante che nell'insegnare come disciplinare sembra che i profeti facciano sempre riferimento alle qualità cristiane. Dottrina e Alleanze ci offre questo consiglio ben noto sulla disciplina. Nessun potere o influenza possono o dovrebbero essere mantenuti in virtù del sacerdozio, se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza, e con amore non finto, con benevolenza e conoscenza pura, che allargheranno grandemente l'anima senza ipocrisia e senza frode, rimproverando prontamente con severità quando sospinti dallo Spirito Santo e mostrando in seguito un sovrappiù di amore. Le Scritture ci insegnano a rimproverare quando sospinti dallo Spirito Santo, non quando sospinti dalla rabbia. Lo Spirito Santo e la rabbia sono incompatibili, perché colui che ha lo spirito di contesa non è mio, ma è del diavolo, che è il padre delle contese, e incita i cuori degli uomini a contendere con ira. George Albert Smith insegnò che le cose scortesi di solito non vengono pronunciate sotto l'ispirazione del Signore. Lo spirito del Signore è uno spirito di gentilezza, è uno spirito di pazienza, è uno spirito di carità e di amore, di sopportazione, di longanimità. Ma se abbiamo uno spirito critico, in modo distruttivo, non è mai il risultato della compagnia dello spirito del nostro Padre Celeste, ed è sempre dannoso. La gentilezza è il potere che Dio ci ha dato per aprire i cuori induriti e domare le anime ostinate. Quando il Salvatore visitò i Nefiti, fece qualcosa di straordinario con i bambini. E avvenne che istruì e benedisse i fanciulli della moltitudine, e sciolse loro la lingua, ed essi dissero ai loro padri cose grandi e meravigliose. Ed essi videro e udirono questi fanciulli. Sì, perfino dei lattanti aprirono la bocca e pronunciarono cose meravigliose. Forse, più che aprire la bocca dei lattanti, il Signore aprì gli occhi e le orecchie dei loro genitori attoniti. A quei genitori venne concesso il dono straordinario di intravedere uno scorcio di eternità e di osservare la vera identità e la levatura preterrena dei propri figli. Questo non avrà cambiato per sempre il modo in cui i genitori vedevano e trattavano i propri figli. Mi piace questa variazione su un aforisma di Goethe. Il modo in cui vedete un bambino è identico al modo in cui lo trattate, e il modo in cui lo trattate è quello che diventerà. Ricordare la vera identità di un bambino è un dono di lungimiranza che ispira divinamente la visione di un giudice giusto. Il presidente Thomas S. Monson ci ha insegnato: non lasciate mai che un problema da risolvere diventi più importante di una persona da amare. Quanto è importante questo principio nel diventare giudici giusti, in particolar modo con i nostri figli. C'è un solo modo per giudicare rettamente come fa Gesù Cristo, e consiste nell'essere come Egli è. Pertanto, che sorta di uomini e donne dovreste essere? In verità io vi dico, così come sono io. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo la nostra gratitudine al meraviglioso coro del Tabernacolo, ai direttori e agli organisti per la meravigliosa musica che ci hanno offerto questa mattina. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Harry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Eyring, il coro concluderà la riunione cantando Grati, o santi, in cor cantiam. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dal fratello Devin Durant, primo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale. Presidente Eyring.
My dear brothers and sisters, who are spread across...
Cari fratelli e care sorelle, sparsi in tutto il mondo nella Chiesa di Gesù Cristo
dei santi degli ultimi giorni. Sono grato che il presidente Thomas S. Monson mi abbia chiesto di parlare durante la conferenza, in questo giorno del Signore. Prego che lo Spirito Santo possa portare le mie parole al vostro cuore. Oggi desidero parlare dei sentimenti del cuore. Mi concentrerò sulla gratitudine, in particolare nel giorno del Signore. Proviamo gratitudine per molte cose: un atto di gentilezza da un estraneo, un pasto quando abbiamo fame, un tetto sulla testa che ci tiene asciutti quando scoppiano le tempeste, un osso rotto che guarisce e il pianto sonoro di un neonato. Molti di noi ricorderanno sentimenti di gratitudine provati in momenti come questi. Per i santi degli ultimi giorni, il giorno del Signore è uno di questi momenti, anzi giorni di gratitudine e di amore. Nel 1831 il Signore istruì i santi della contea di Jackson, nel Missouri, a rivolgere le loro preghiere e la loro gratitudine al cielo. I primi santi ricevettero una rivelazione su come osservare il giorno del Signore e su come digiunare e pregare. A loro e a noi il Signore ha detto come rendere il culto e come dimostrare gratitudine nel suo giorno. Come immaginerete, ciò che conta di più è l'amore che proviamo per gli autori dei doni. Ecco le parole del Signore riguardo a come ringraziare e a come amare nel suo giorno. Pertanto io do loro un comandamento dicendo così: ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue facoltà, mente e forza, e servilo nel nome di Gesù Cristo. Ringrazia il Signore tuo Dio in ogni cosa. Offri un sacrificio al Signore tuo Dio in rettitudine. Sì, quello di un cuore spezzato e di uno spirito contrito. Quindi il Signore prosegue mettendo in guardia contro il pericolo che corriamo nel caso in cui non dovessimo ringraziare il Padre Celeste e Gesù Cristo quali autori dei doni. E in nulla l'uomo offende Dio, ovvero contro nessuno si infiamma la sua ira, se non contro coloro che non riconoscono la sua mano in ogni cosa e non obbediscono ai suoi comandamenti. Molti di voi in ascolto gioiscono già del giorno del Signore come di un giorno in cui ricordare e ringraziare Dio per le benedizioni. Ricordate il noto inno: quando la tempesta s'avvicinerà, quando il coraggio tutto svanirà, le benedizioni che il Signore ti diede ti dimostreranno ciò che Egli fa per te. Conta tutte le benedizioni. Conta tutto ciò che Dio ti die. Credi sia difficile solo il tuo vagar, o che grave è la tua croce da portar? Le benedizioni che ti dà il Signore scacciano i tuoi dubbi, ogni tuo dolor. Ricevo lettere e visite da santi degli ultimi giorni fedeli, che si sentono oppressi da un fardello di preoccupazioni. Alcuni sono quasi sul punto di credere che almeno per loro tutto sia perduto. Spero e prego che ciò che dirò sulla gratitudine nel giorno del Signore serva a scacciare ogni timore e a farvi iniziare a cantare nel cuore. Una benedizione per cui possiamo essere grati è prima di tutto il fatto di poter essere presenti alla riunione sacramentale, riuniti nel suo nome con più di uno o due discepoli. Ci sono persone che sono a casa senza potersi alzare dal letto. Ci sono persone che vorrebbero essere dove siamo noi, ma che invece servono negli ospedali e vigilano sulla pubblica sicurezza, o ci stanno difendendo a rischio della propria vita in qualche deserto o in qualche giungla. Il fatto di poterci riunire, anche con un solo altro santo, per prendere il sacramento, ci aiuterà a cominciare a provare gratitudine e amore per la bontà di Dio. Grazie al profeta Joseph Smith e al Vangelo restaurato, un'altra benedizione che possiamo contare è l'opportunità di prendere il sacramento ogni settimana, preparato, benedetto e distribuito da servitori di Dio autorizzati. Possiamo essere grati quando lo Spirito Santo ci conferma che le parole contenute nelle preghiere sacramentali, offerte da detentori autorizzati del sacerdozio, sono onorate dal nostro Padre Celeste. Tra tutte le benedizioni che possiamo contare, la più grande è il sentimento di perdono che proviamo quando prendiamo il sacramento. Proviamo un amore e un apprezzamento più profondi per il Salvatore, il cui sacrificio infinito ci permette di essere purificati dal peccato. Nel prendere il pane e l'acqua, ci ricordiamo che Egli ha sofferto per noi. E quando siamo grati per ciò che ha fatto per noi, sentiamo il Suo amore per noi e il nostro amore per Lui. La benedizione dell'amore che riceviamo renderà più facile obbedire al comandamento di ricordarci sempre di Lui. Potete persino provare amore e gratitudine, come li provo io, per lo Spirito Santo, la cui compagnia costante ci è stata promessa dal Padre Celeste se rimarremo fedeli alle alleanze fatte. Possiamo contare tutte queste benedizioni ogni domenica e provare gratitudine. Il giorno del Signore rappresenta anche l'occasione perfetta per ricordare l'alleanza che abbiamo stipulato nelle acque del battesimo, di amare e di servire i figli del Padre Celeste. Adempiere tale promessa nel giorno del Signore implica partecipare a una classe o a un quorum con pieno intento di cuore, al fine di rafforzare la fede e l'amore tra i nostri fratelli e le nostre sorelle. Tale promessa implica anche svolgere con gioia gli incarichi. Sono grato per le molte domeniche in cui ho insegnato in un quorum di diaconi a Bountiful, nello Utah, e nella classe di scuola domenicale nell'Idaho. E ricordo il periodo in cui ho servito come assistente di mia moglie nel nido, dove il mio compito principale era distribuire e raccogliere giocattoli. Ci sono voluti anni prima che capissi, mediante lo Spirito, che il mio semplice servizio per il Signore era importante nella vita dei figli del Padre Celeste. Con mia sorpresa, alcuni di loro si sono ricordati e mi hanno ringraziato per i miei tentativi inesperti di servirli per conto del Maestro in quelle domeniche. Proprio come a volte non possiamo vedere i risultati del servizio che noi svolgiamo la domenica, forse non riusciamo a vedere gli effetti cumulativi degli altri servitori del Signore. Tuttavia, il Signore sta edificando il Suo regno in silenzio e con poche ostentazioni, grazie ai Suoi fedeli e umili pastori, verso il Suo glorioso futuro millenario. Serve lo Spirito Santo per vederne la crescente magnificenza. Sono cresciuto partecipando alle riunioni sacramentali in un piccolo ramo del New Jersey, con soltanto pochi membri e una famiglia, la mia. 75 anni fa sono stato battezzato a Filadelfia, nell'unica cappella costruita dalla Chiesa per noi raggiungibile in Pennsylvania o nel New Jersey. Eppure, laddove c'era solo un piccolo ramo a Princeton, New Jersey, oggi ci sono due grandi rioni. E proprio qualche giorno fa, migliaia di giovani si sono esibiti in una celebrazione che ha preceduto la dedicazione del Tempio di Filadelfia, in Pennsylvania. Quando ero ragazzo, sono stato chiamato come missionario di un distretto in cui la domenica si rendeva il culto nell'unica cappella di Albuquerque, nel New Mexico. Oggi, là, ci sono un tempio e quattro pali. Ho lasciato Albuquerque per studiare a Cambridge, nel Massachusetts. C'era solo una cappella, e gran parte del Massachusetts e del Rhode Island era servita da un distretto. Guidavo tra le colline di quel paese meraviglioso per andare a riunioni sacramentali tenute a rami minuscoli, la maggior parte dei quali ospitata in piccoli edifici in affitto o in casette adattate allo scopo. Ora c'è un sacro tempio di Dio a Belmont e pali che si estendono per tutto il territorio. Quello che non riuscivo a vedere chiaramente allora era il fatto che il Signore stava riversando il Suo Spirito sulle persone presenti a quelle riunioni sacramentali. Riuscivo a percepire, ma non vedere la portata e la tempistica delle intenzioni del Signore di edificare e glorificare il suo regno. Un profeta, per rivelazione, vide e scrisse ciò che oggi noi possiamo osservare. Nefi disse che non saremmo stati numerosi, ma che la luce complessiva emanata sarebbe stata una vista magnifica. E avvenne che io vidi la Chiesa dell'Agnello di Dio, ed era poco numerosa. E avvenne che io, Nefi, vidi il potere dell'Agnello di Dio che scendeva sui santi della Chiesa dell'Agnello e sul popolo dell'Alleanza del Signore, che era disperso su tutta la faccia della terra. Ed esso era armato di rettitudine e del potere di Dio in grande gloria. In questa dispensazione, una simile descrizione profetica delle nostre condizioni e delle opportunità che abbiamo davanti si trova in Dottrina e Alleanze. Voi non avete ancora compreso quelle grandi benedizioni il Padre ha nelle sue mani e ha preparato per voi. E non potete sopportare ogni cosa adesso, nondimeno siate di buon animo, poiché io vi condurrò innanzi. Il regno è vostro, e le sue benedizioni sono vostre, e le ricchezze dell'eternità sono vostre. E colui che riceve ogni cosa con gratitudine sarà reso glorioso, e le cose di questa terra gli saranno aggiunte, sì, centuplicate e più ancora. Ho percepito che tale trasformazione di crescente gratitudine per le benedizioni e l'amore per Dio stanno aumentando in tutta la Chiesa. Tale incremento sembra accelerare tra i membri della Chiesa nei momenti e nei luoghi in cui la loro fede è messa alla prova, in cui devono implorare Dio perché li aiuti persino ad andare avanti. I tempi che vivremo presenteranno prove difficili, come quelli vissuti dal popolo di Alma sotto il dominio del crudele Amulon, il quale impose al popolo fardelli troppo pesanti da sopportare. E avvenne che la voce del Signore venne ad essi nelle loro afflizioni, dicendo: alzate il capo e state di buon animo, poiché io conosco l'alleanza che avete fatto con me, e io farò alleanza con il mio popolo e lo libererò dalla schiavitù, ed allevierò pure i fardelli che sono posti sulle vostre spalle, cosicché non possiate sentirli più sulla schiena, anche mentre siete in schiavitù. E farò ciò affinché possiate stare come miei testimoni d'ora innanzi, e affinché possiate sapere con sicurezza che io, il Signore Dio, conforto il mio popolo nelle sue afflizioni. Ed ora avvenne che i fardelli che erano stati imposti ad Alma e dai suoi fratelli furono resi leggeri. Sì, il Signore li fortificò cosicché potessero portare agevolmente i loro fardelli, ed essi si sottoposero allegramente e con pazienza a tutta la volontà del Signore. Voi e io siamo testimoni del fatto che ogni volta che abbiamo tenuto fede alle alleanze strette con Dio, specialmente quando era difficile, Egli ha ascoltato le nostre preghiere di ringraziamento per ciò che ha già compiuto per noi, e ci ha esauditi quando gli abbiamo chiesto la forza di perseverare con fede. Più di una volta Egli ci ha rallegrati, oltre che rafforzati. Forse vi starete chiedendo che cosa potreste fare per vivere e rendere il culto in questo giorno del Signore in modo da dimostrare la vostra gratitudine e da rafforzare voi stessi e gli altri per le prove che vi attendono. Potreste iniziare oggi con una preghiera personale e familiare nella quale ringraziare Dio per tutto quello che ha fatto per voi. Potreste pregare per sapere che cosa il Signore vuole che facciate per servire Lui e gli altri. In particolare, potreste pregare perché lo Spirito Santo vi indichi una persona sola o nel bisogno da cui il Signore vuole che andiate. Posso promettervi che le vostre preghiere saranno esaudite, e se agirete in base alle risposte che riceverete, troverete gioia nel giorno del Signore e il vostro cuore traboccherà di gratitudine. Attesto che Dio Padre vi conosce e vi ama. Il Salvatore, Gesù Cristo, ha espiato i vostri peccati perché vi ama. Essi conoscono vi conoscono per nome, così come conoscevano il nome del profeta Joseph quando gli apparvero. Attesto che questa è la Chiesa di Gesù Cristo e che Egli onorerà le alleanze che ha stipulato e che voi rinnovate con Lui. La vostra stessa indole verrà mutata per diventare più simile a quella del Salvatore. Sarete resi forti contro le tentazioni e contro i dubbi in merito alla verità. Troverete gioia nel giorno del Signore. Ve lo prometto, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Our Heavenly Father, we love Thee.
Nostro Padre Celeste, ti amiamo. Siamo grati per i messaggi ispirati, la musica bellissima di questa sessione. Siamo grati per tutto quello che ci è stato insegnato e ciò che abbiamo provato. Siamo grati per un profeta vivente, il presidente Thomas S. Monson. Lo amiamo. E anche coloro che stanno al suo fianco. Preghiamo che sentano il tuo amore e il tuo supporto. Siamo grati per il tuo figliolo Gesù Cristo, per la sua vita, il suo ministero, il suo messaggio di gioia, per il suo sacrificio espiatorio, che benedice ognuno di noi in molti modi. Fa che possiamo sempre ricordarlo. E preghiamo nel suo nome, Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100...
Abbiamo trasmesso la 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.